Io dico anzitutto il piacere di essere
qui con voi, nella vostra bella terra di Puglia, che amo molto, non perdo mai occasione ogni volta che sono invitato. Ringrazio anche i fratelli Daniele e gli altri di avermi invitato per questa meditazione che apre il cammino di Quaresima. Vi proporrò appunto di riflettere sul tema Eucaristia e condivisione, una riflessione forse un po' impegnativa, ma penso necessaria. Mediteremo due brani biblici insieme a due gesti dell'Eucaristia, perché non bisogna mai dividere la Bibbia da ciò che poi celebriamo nell'Eucaristia. Quindi stamattina mediteremo il brano di Prima Corinti 11, che in modo e nell'altro penso che già conoscete, la cena del Signore, dove Paolo si arrabbia per il modo in cui i cristiani di Corinto celebrano la cena del Signore, e commenteremo il gesto della frazione del pane. L'Eucaristia è un pane che è spezzato, che è condiviso. Quindi il tema di questa nostra meditazione di oggi è Eucaristia e condivisione. Nel pomeriggio mediteremo un brano di Deuteronomio 26, invece, anche lì, condivisione dei beni, e poi il gesto che si fa all'offertorio, quella formula: benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro. La condivisione è uno dei temi, e l'ho scelto per questo, dei temi della Quaresima. Tradizionalmente la Quaresima ha tre elementi fondamentali: la preghiera, il digiuno e la condivisione. Normalmente si dice elemosina. L'elemosina per noi ha un valore quasi di fare l'elemosina ai quattro spiccioli all'immigrato che troviamo per strada. In realtà il significato più profondo è il condividere, il non tenere per sé. Se la preghiera ha rapporto con Dio, se il digiuno ha rapporto con le cose, con gli alimenti, con ciò che ci fa vivere, la condivisione è il rapporto con gli altri. Quindi condivide colui che non tiene per sé i beni materiali e spirituali, ma ne fa parte agli altri, soprattutto ai bisognosi. Condivide chi non vive per sé, ma vive a favore degli altri. E l'Eucaristia ci dice, ci narra un corpo donato. Ho scelto di meditare sulla condivisione, spinto anche e direi soprattutto dalla situazione che noi cristiani, noi uomini e donne stiamo vivendo oggi, perché noi viviamo la Quaresima oggi come cristiani, cioè nel nostro tempo, nel tempo della società, segnata da un momento di crisi anche economica. Non possiamo ignorare e pensare che la nostra vita di fede, vita di cristiani e cristiane, sia del tutto indipendente da quello che viviamo poi quotidianamente. Una situazione che noi cristiani, in questo tempo di Quaresima che iniziamo, non possiamo ignorare, e tantomeno non possiamo sentire come estranea alla nostra vita di fede. La nostra vita di fede è una cosa, e la nostra vita di cittadini, di coloro che lavorano, è un'altra cosa. La crisi economica che da più di 3 anni attraversa i nostri paesi occidentali appare ora anche come causa delle rivolte sociali dei popoli del Nord Africa, dell'Egitto, del Maghreb, e il rovesciamento dei regimi autoritari che dominano da decenni questi paesi. Questa, come è stata chiamata, rivoluzione del pane, e voi sapete, è iniziata in Tunisia qualche tempo fa, qualche settimana fa, al grido basta, ed erano i giovani che gridavano basta. Ecco, questa rivoluzione del pane è il risultato dell'aumento globale in questi ultimi anni del prezzo dei cibi e dei beni di prima necessità, che la crisi economica dei paesi occidentali ha aggravato, aggravando appunto la già scandalosa condizione di fame, di povertà e di disoccupazione in queste popolazioni africane. Di fronte a questa crisi, Il Vangelo domanda a noi cristiani di non far finta di niente. Di fronte a questa crisi, il Vangelo domanda a noi cristiani di non essere simili agli altri uomini e le altre donne che attendono rassegnati che tutto passi e la situazione torni al più presto come prima. Noi cristiani non possiamo far questo. Questo tempo noi credenti siamo invece chiamati a viverlo come autentico tempo di crisi, in senso biblico però, cioè tempo di discernimento, di decisione, di cambiamento profondo di mentalità, di comportamenti, di abitudini e soprattutto un cambiamento di modelli di vita. Se c'è una conversione forse che dobbiamo fare in questa Quaresima è interrogarci se non è giunto il momento di cambiare mentalità e anche modello di vita, stile di vita. Riaffermare il rapporto tra l'Eucaristia da una parte, vedremo, e anche la nostra vita di società significa ricordare a noi cristiani che l'Eucaristia è la fonte di trasformazione sociale. L'Eucaristia non ha solo a che fare con la mia vita di fede, di credente, Gesù nel mio cuore, ma l'Eucaristia è un principio di vita sociale e noi cristiani questo dobbiamo renderci conto, non possiamo ignorarlo. Per questo l'Eucaristia è non solo capace di guidare nel difficile discernimento, di ispirare i comportamenti, di orientare le scelte e gli stili di vita di noi credenti, ma il nostro modo di celebrare l'Eucaristia può essere anche un modello credibile anche per gli uomini e le donne che non sono credenti e che cercano il bene comune, aspirano a una società più giusta, a una maggiore giustizia, perché nell'Eucaristia c'è anche una parola di giustizia per l'uomo d'oggi, che si chiama condivisione, si chiama non tenere la vita per sé, e quindi i beni che fanno vivere questa vita, ma condividerli in ricerca di una comunione. Noi facciamo la comunione, diciamo, quando celebriamo l'Eucaristia, ma per vivere in comunione. Il legame tra liturgia e solidarietà con i poveri, il rapporto tra Eucaristia ed esigenza di giustizia sociale, chi di voi ha qualche anno in più, sa che sono stati temi molto dibattuti nella Chiesa del dopo concilio, nella Chiesa degli anni 70. Oggi questi temi non si sentono più così presenti, Eucaristia e giustizia, Eucaristia e poveri. Oggi appunto non lo sono più, eppure è il messaggio biblico più autentico a impedire di apostrofare troppo sbrigativamente questi temi come delle mode passeggeri, e qualcuno li considera frutto di sinceri ma ingenui idealismi a cui il tempo avrebbe vagliato l'effettiva pertinenza. Erano gli anni in cui si era ottimisti, gli anni del concilio, gli anni in cui tutto sembrava che potesse cambiare verso una maggiore giustizia, una primavera nella Chiesa e nella società. Adesso diciamo tutto è cambiato, c'è poco da sperare. Noi non possiamo fare questi discorsi. Di fronte all'attuale crisi economica e alle cause che l'hanno generata, la comunità cristiana che vivono in Occidente dovrebbero invece lasciarsi interpellare da questi temi, al fine di verificare il modo con il quale in questi ultimi decenni noi cristiani abbiamo vissuto e compreso la dimensione etica della liturgia, l'istanza di condividere con i poveri che è insita nell'Eucaristia. La relazione tra liturgia e povertà non può quindi essere né tralasciata né tantomeno taciuta, non possiamo far finta di niente. La relazione tra liturgia e la povertà è fondamentale, perché è nelle pagine dell'Antico e nel Nuovo Testamento che si trova, è nella parola dei profeti come nella sapienza di Israele, nell'insegnamento di Gesù come nell'insegnamento dei poveri che vedremo. Questa, il rapporto appunto tra liturgia e povertà, tra Eucaristia e poveri, è la qualità essenziale che fa del culto a Dio un culto a Lui gradito, è la giustizia verso i poveri, e l'equità verso i miseri, e il diritto nei confronti degli oppressi. Tutti abbiamo presenti le chiare parole dei profeti che dicono: il vostro culto io lo ritengo ingiusto se è un culto di ingiustizia. Il credente non può rendere culto al Signore e al contempo ignorare il fratello che è nel bisogno. Dio non esaudisce la preghiera di colui che non ascolta il grido del povero, perché non potrà mai esserci culto autentico se coloro che lo celebrano sono causa di ingiustizia. E dobbiamo domandarci noi cristiani, che ogni domenica celebriamo l'Eucaristia, spezziamo il pane, se il nostro culto, se noi che celebriamo questo culto siamo nella vita in realtà causa di ingiustizia. In ragione della crisi economica, nella Chiesa come nella società sono risuonate parole tempo dimenticate, parole come sobrietà, moderazione, condivisione, solidarietà, gratuità. Queste sono parole autenticamente evangeliche, sono parole che sono state sulla bocca di Gesù e degli Apostoli, e sono al tempo stesso parole ricche di umanità, che anche i non credenti condividono con noi credenti. Sobrietà, moderazione, solidarietà, gratuità. Sono parole ricche di umanità queste. Tuttavia il cristiano, noi cristiani, non possiamo ignorare che ben prima della crisi economica e quando anche questa crisi sarà superata, la liturgia ci fa partecipare alla tavola del Signore. Prima Corinti 10:21. Dove ogni cristiano è invitato a condividere con i fratelli un unico pane, e questo è simbolo di ciò che deve essere vissuto, affermando così che non può esserci comunione con Dio senza condivisione con i fratelli. Mi permetto qui di richiamare un testo, un breve passaggio di un testo del vescovo Edel Camara, anche qui una persona molto ascoltata negli anni del concilio, del post-concilio, oggi un po' dimenticata, ma io credo di grande attualità. In un testo del 1971, quindi qualche decennio è passato, Edel Camara sembra che descriva la situazione attuale e scrive: quando l'Eucaristia è ricevuta al momento della morte è chiamata viatico, è il compagno per il grande viaggio che ha inizio. Ma come chiamare l'Eucaristia ricevuta per vivere e far vivere la giustizia? Non facciamoci illusioni, il mondo conosce bene lo scandalo. Sono cristiani, almeno di origine, quel 20% di umanità che tiene nelle sue mani l'80% delle risorse della terra. Che ne abbiamo fatto dell'Eucaristia? Come conciliarla con l'ingiustizia, figlia dell'egoismo? Io penso che queste domande di Edel Camara siano estremamente attuali, forse più attuali oggi che nel 71. E appunto Edel Camara dice: l'Eucaristia al momento della morte è chiamata viatico, è un nome tradizionale, cioè il pane per la via, il pane per il cammino. Ma come chiamiamo l'Eucaristia quando invece deve essere pane condiviso per la giustizia? Edel Camara non dà risposta, ma una risposta a questa domanda c'è. E il nome dell'Eucaristia è clasma, è il nome più antico dell'Eucaristia. Cosa significa questo termine greco clasma? Significa spezzato. È un testo antichissimo, la Didache, datata forse coeva ai testi del Vangelo di Giovanni, 100 d.C., in cui l'Eucaristia è chiamato clasma, spezzato, neanche il pane spezzato, ma semplicemente spezzato. Quasi che l'Eucaristia sia di sua natura qualcosa che deve essere condiviso, spezzato. Ecco, dunque noi questa mattina, meditando prima Corinti 11, mediteremo sulla frazione del pane. Mediteremo su questo gesto che rimane fondamentale per comprendere l'Eucaristia. A volte noi abbiamo come icona, come immagine dell'Eucaristia, il pane rotondo, l'ostia grande che viene esposta nell'ostensorio per l'adorazione. In realtà l'immagine di comna più alta dell'Eucaristia è un pane spezzato, non un pane fermo in sé, ma fatto per essere spezzato, e su questo mediteremo in profondità. Allora, per rispondere alla domanda che ne abbiamo fatto dell'Eucaristia, come conciliarla con l'ingiustizia, figlia dell'egoismo, ecco, questi interrogativi del Canamara risuonano oggi con singolare attualità. Noi leggeremo dunque Prima Corinti 11, ne facciamo una prima lettura adesso e poi commenteremo versetto per versetto, e cerchiamo di ascoltare questo brano alla luce già della questa ampia introduzione che ho fatto, in modo tale che entriamo direttamente nel brano biblico. Prima Corinti, capitolo 11, chi di voi ha la Bibbia, dal versetto 17 al versetto 34. Fratelli, sorelle, non posso lodarvi per il fatto che le vostre riunioni non si svolgono per il meglio, ma per il peggio. Innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. È necessario infatti che avvengano divisioni tra voi, perché si manifestino quelli che sono i veri credenti in mezzo a voi. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più mangiare la cena del Signore. Ciascuno infatti, quando partecipa alla cena, prende prima il proprio pasto, e così uno ha fame e l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e far vergognare chi non ha niente? Che devo dirvi? Lodarvi? In questo io non vi lodo. Io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane, e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché egli venga. Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno pertanto esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice. Perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi, e un buon numero sono morti. Se però ci esaminassimo attentamente da noi stessi, non saremmo giudicati. Quando poi siamo giudicati dal Signore, veniamo ammoniti per non essere condannati insieme con questo mondo. Perciò, fratelli miei, quando vi radunate per la cena, aspettatevi gli uni gli altri. E se qualcuno ha fame, mangia a casa, perché non vi raduniate a vostra condanna. Per comprendere questo brano, una parola sulla comunità cristiana di Corinto. Quella di Corinto è una comunità cristiana giovanissima, fondata da Paolo stesso 4-5 anni prima che lui gli indirizzasse questa lettera. E che gli esegeti questa lettera datano attorno al 55 d.C., quindi pochi anni dopo la morte di Gesù, a soli 25 anni dalla morte di Cristo. Oltre a essere giovanissima, la comunità cristiana è anche piccola, non dobbiamo pensare che fosse enorme. Conta qualche decina di cristiani, forse una cinquantina, provenienti in gran parte dal paganesimo, che erano dei pagani che si erano convertiti al cristianesimo. Al tempo di Paolo, Corinto era una città romana in grande espansione, una grande città nella quale convivevano culture, filosofie, stili di vita, religioni diverse, che troviamo poi riflesse nelle categorie sociali e religiose di cui Paolo parla in questa lettera. In 1 Corinti 12:13 dice giudei e greci, schiavi e liberi, si fa riferimento alla situazione. Dalla lettera si deduce inoltre che la chiesa di Corinto era composta da persone di classe medio-bassa, c'erano anche degli schiavi, Paolo parlerà della situazione degli schiavi in quella comunità, e erano pochi anche i ricchi. Paolo dirà, tra voi c'è qualche ricco, quindi c'erano tutte più o meno le classi sociali, medio-bassa, gli schiavi, quindi l'infima condizione sociale e anche i benestanti. E veniamo alla cena del Signore. Per comprendere il senso della denuncia di Paolo che abbiamo ascoltato, occorre aver chiaro come si svolgeva il pasto comune dei cristiani che Paolo chiama appunto la cena del Signore. I cristiani di Corinto si riunivano regolarmente nella casa di uno di loro per un pasto comune. Ospiti dei membri abbienti della comunità che mettevano a disposizione le loro case, condividevano ciò che ciascuno portava da casa. Evidentemente si trovavano nella casa delle persone un po' più benestanti perché erano case grandi e c'erano stanze grandi dove potevano contenere le persone. Probabilmente i più ricchi portavano cibi e bevande abbondanti e raffinate, i meno abbienti portavano quello che potevano e c'è anche chi, dice Paolo, chi non ha nulla da portare. Erano banchetti in tutto simili, non scandalizziamoci, ai banchetti pagani dell'epoca, ma si distinguevano per due caratteristiche. Non vi era distinzione di ceto sociale, ogni battezzato poteva partecipare alla cena del Signore. Alla stessa tavola si sedevano per la cena i ricchi e le persone di bassa e anche infima condizione sociale, appunto come gli schiavi. Bastava essere cristiani per partecipare alla cena del Signore. Non era un ritrovo di categoria sociale, non era un club esclusivo, ma partecipava chi era cristiano. Oggi la Chiesa, le nostre Eucaristie, le nostre messe lo sono ugualmente, non sono club esclusivi, ma è sufficiente essere cristiano per partecipare alla cena del Signore, senza distinzione di sesso, di età, di condizione sociale, di appartenenza politica, di simpatie, di questo, di quello, perché la Chiesa non è un club, ma è la Chiesa del Signore, è Lui che chiama la sua presenza e non ci sono altri motivi per convenire insieme alla tavola del Signore. La seconda caratteristica è nel corso del pasto, non è dato sapere se durante o alla fine, questo non lo sappiamo, si celebrava l'Eucaristia in obbedienza al comando dato da Gesù nell'ultima cena. Si spezzava un unico pane e ciascuno ne mangiava un pezzo. Si benediceva l'unico calice di vino dal quale tutti bevevano un sorso. Non si sa se si faceva all'inizio di questa cena o alla fine, probabilmente alla fine, ma non è detto. Questa è la forma più antica di quell'Eucaristia che anche noi oggi cristiani celebriamo. Ma ecco nelle parole di Paolo ciò che era diventata la cena del Signore a Corinto, dopo la sua partenza dalla comunità. Paolo fonda la chiesa di Corinto e poi parte, e qualcuno invece a distanza di qualche anno gli riferisce cos'era diventata la cena del Signore, perché la cena del Signore l'aveva trasmessa lui ai cristiani di Corinto, lui gli aveva detto come si faceva e il significato che aveva. Allora risentiamo queste parole, non posso lodarvi perché vi riunite insieme non per il meglio ma per il peggio. Innanzitutto sento dire che quando vi radunate in assemblea vi sono divisioni tra di voi e in parte lo credono. È necessario infatti che sorgano frazioni tra di voi perché in mezzo a voi si manifestino quelli che hanno superato la prova. Quando dunque vi radunate insieme, il vostro non è più mangiare la cena del Signore. Ciascuno infatti, quando siede a tavola, comincia a prendere la sua propria cena e così uno ha fame e l'altro è ubriaco. Non avete forse le vostre case per mangiare e per bere? O volete gettare il disprezzo sulla Chiesa di Dio e umiliare chi non ha niente? Che devo dirvi, lodarvi, in questo non vi lodo. Cosa avviene a Corinto che provoca il biasimo di Paolo? L'Apostolo è stato informato della divisione tra i cristiani più ricchi, che non aspettavano tutti i fratelli e cominciavano a mangiare e a bere fino a ubriacarsi. Così i cristiani poveri che giungevano in ritardo, forse perché trattenuti dal lavoro, non avevano nulla da mangiare. La situazione è dunque questa, è facile da capire. Gli uni sono ubriachi, gli altri affamati. E per questo l'Apostolo osserva: quando vi radunate insieme, il vostro non è più mangiare la cena del Signore. In greco, kyriakon deipnon, la cena del Signore, kyriakon deipnon. E dice, è invece un prendere ciascuno la propria cena, in greco tonidion deipnon. Quindi non è più la cena del Signore, ma è un ciascuno la propria cena, del Signore non c'è più nulla. Giovanni Crisostomo, un vescovo padre della Chiesa del IV secolo, un vescovo di Costantinopoli, alla fine della sua vita, che senz'altro qualche volta avete già sentito parlare di lui, lui commenta tutta la prima lettera ai Corinzi di Paolo. È arrivato a commentare la cena del Signore riferendosi proprio a questi versetti che abbiamo letto, dice: la Chiesa non esiste perché noi, venendoci, conserviamo le nostre divisioni, ma perché ogni disuguaglianza sparisca. Ecco il senso del nostro riunirci insieme. Nella comunità cristiana di Corinto la cena del Signore è dunque snaturata del suo vero significato, perché si verifica una scandalosa discriminazione a danno dei più poveri della comunità, con i quali i più ricchi non condividono il cibo, non aspettano che i poveri arrivino. Mangiano loro, per conto loro, fino ad ubriacarsi. Per i fratelli e le sorelle poveri è di certo un'offesa vedersi poco o nulla considerati dai fratelli e delle sorelle più ricche. Per questo il non attendere il fratello povero per celebrare con lui la cena del Signore, l'Eucaristia, non è una semplice mancanza di cortesia il non aspettarsi, ma è segno di disprezzo nei suoi confronti, di non considerarlo neppure degno di stare alla tavola con loro. La tavola dei popoli. L'Eucaristia ci parla anche della tavola dei popoli. Paolo definisce questo comportamento un umiliare chi non ha niente. Non è tanto un dar da mangiare ai poveri, ma umiliare chi non ha niente. L'espressione che Girolamo, quando traduce il testo greco in latino, traduce confunditi seum qui non habent, confondete coloro che non hanno, umiliate coloro che non hanno. Ancora nel suo commento Giovanni Crisostomo rende umiliate con fate arrossire di vergogna, e dice ancora Crisostomo: l'Apostolo, invece di dire voi fate morire di fame i poveri, si serve di una parola forte, dice fate arrossire. Con ciò mostra di dare meno importanza al cibo che si nega al povero che all'affronto che gli si infligge. Non soltanto i poveri sono trascurati, ma vengono pure umiliati. Grande questa intelligenza di Crisostomo nel cogliere il fatto che Paolo dica voi umiliate chi non ha niente. Da domandarsi, noi cristiani d'Occidente, col nostro stile di vita, pur celebrando ogni domenica l'Eucaristia, continuiamo a umiliare chi non ha niente? Una liturgia, un'Eucaristia che umilia chi non ha niente. Permettetemi di soffermarmi su questo, sul nostro stile anche di celebrare l'Eucaristia, di celebrare la liturgia. Ogni comunità cristiana che ha a cuore l'autenticità del suo modo di celebrare l'Eucaristia, leggendo questa pagina paolina dovrebbe domandarsi: siamo come la Chiesa di Corinto? Con la nostra Eucaristia, la nostra liturgia, umiliamo chi non ha niente. I cristiani di Corinto mostrano di non comprendere il legame che esiste tra l'Eucaristia e l'etica cristiana. La liturgia, infatti, è l'atto morale più alto che il cristiano possa compiere, perché in essa il suo agire è forgiato dall'agire di Dio. In tal modo l'esperienza teofanica della liturgia è la fonte di ogni agire morale, perché essa rende coloro che la celebrano partecipi dell'ethos, dell'etica di Dio, dell'etica di chi opera in quell'Eucaristia. Cioè il Cristo che, come dice 2 Corinti 8:9, da ricco che era, si è fatto povero per voi. Cristo, il povero di Dio, che ha detto di sé: ho avuto fame, ho avuto sete, ero nudo, forestiero, carcerato. Conoscete bene questa parabola. Per questo la liturgia dei cristiani è la liturgia del povero con la P maiuscola, ossia la liturgia che manifesta un'etica di donazione, è un corpo dato, un sangue versato, un'etica di condivisione, l'unico pane per tutti, un'etica di solidarietà e di carità, pensate alla colletta per i bisognosi che si fa all'interno delle nostre liturgie. E dunque è necessario riconoscere che le nostre liturgie sono sempre esposte al rischio di umiliare i poveri. Lo stesso Paolo nelle sue lettere mostra una particolare attenzione alla condivisione dei poveri, promuovendo tra le chiese la colletta, ossia una raccolta di denaro per i poveri di Gerusalemme. E nella seconda lettera ai Corinti Paolo comprende la colletta come una liturgia e scrive: l'adempimento di questo servizio liturgico non provvede solo alle necessità dei santi, cioè dei cristiani, ma deve anche suscitare molte azioni di grazie. Ecco, nel pensiero di Paolo, dunque, quella raccolta, quella colletta che si fa per i poveri di Gerusalemme è una liturgia, in greco è diakonia tes liturgias, è un servizio liturgico, un atto di culto. C'è dunque un rapporto fondamentale, io penso che oggi più di qualche tempo fa bisogna ribadirlo, il rapporto tra il nostro modo di celebrare l'Eucaristia, la nostra liturgia e i bisognosi. E nella comprensione dell'amore per i poveri come liturgia che Giovanni Crisostomo, ancora lui, ha ripetutamente denunciato ai cristiani della sua Chiesa lo scandalo di nutrirsi del corpo di Cristo alla tavola eucaristica e poi lasciare morire i poveri di fame alla porta della Chiesa. Da vescovo di Antiochia prima e di Costantinopoli poi ha predicato con parressia, cioè con coraggio, con franchezza, contro la ricchezza degli ornamenti della Chiesa e delle veste dei ministri, richiamando a non disgiungere mai l'onore dato al Cristo nella liturgia e l'onore dato a Cristo nel povero. Questo pensiero del Crisostomo ha portato alcuni autori a parlare, a attribuirgli espressioni come il sacramento del fratello. In realtà non si trova mai negli scritti di Crisostomo questa espressione, ma parlare del sacramento del fratello, sacramento del povero, è qualcosa che si trova nelle idee di Crisostomo. Ecco, vi leggo adesso un passaggio del Crisostomo che secondo me rappresenta uno dei vertici più alti di come nel cristianesimo si è legata l'Eucaristia ai poveri, di come noi dobbiamo sempre tenere presente Eucaristia e condivisione. Ve l'ho detto prima, ma lo ripeto, l'Eucaristia è una fonte di etica, è una fonte di trasformazione sociale. L'Eucaristia contiene un messaggio sociale profondissimo. Vi leggo questo passaggio di Crisostomo. Scrive Crisostomo: vuoi onorare il corpo di Cristo? Ebbene, non tollerare che egli sia nudo. Dopo averlo onorato qui in chiesa con stoffe di seta, non permettere che egli fuori muoia per il freddo e la nudità. Colui che ha detto questo è il mio corpo, confermando con la sua parola l'atto che faceva, ha anche detto ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, e ogni volta che non avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli più piccoli, non l'avete fatto a me. Il corpo di Cristo che sta sull'altare non ha bisogno di mantelli, ma di cuori puri, mentre quello che sta fuori ha bisogno di grande cura. Impariamo quindi a meditare su un mistero tanto grande e a onorare Cristo come Egli vuole essere onorato. Quale vantaggio può avere Cristo se il suo altare è coperto d'oro mentre Egli stesso muore di fame nel povero? Comincia a saziare lui che ha fame e in seguito, se ti resta ancora del denaro, orna anche il suo altare. Gli offrirai un calice d'oro e non gli dai un bicchiere d'acqua fresca, che beneficio ne avrà? Ti procuri per l'altare veli intessuti di oro e a lui non offri il vestito necessario, che guadagno ne ricava? Dico questo non per vietarti di onorare Cristo con tali doni, ma per esortarti a offrire aiuto ai poveri insieme a quei doni, o meglio ancora, a far precedere ai doni simbolici l'aiuto concreto. Mentre adorni la Chiesa, non disprezzare il fratello che è nel bisogno, che infatti è un tempio assai più prezioso dell'altro. Penso che in queste parole del Crisostomo il nostro tema Eucaristia e condivisione sia messo a fuoco in modo straordinario. Se l'amore per i poveri è liturgia, come dice Crisostomo, ogni chiesa locale oggi molto più di ieri è chiamata a vegliare affinché la sua liturgia resti fedele allo spirito della riforma liturgica che ha cercato del Vaticano II, che ha cercato di attuare nelle forme e nello stile la volontà espressa dal Concilio nella Costituzione liturgica. Sacrosantum Concilium al numero 34 dice: i riti splendano per nobile semplicità, la nobile simplicitas. Non ci si lasci dunque trarre in inganno da chi mostra nostalgia di uno stile liturgico che manifesta opulenza, fasto, ostentazione, nella vana illusione che siano queste le uniche forme capaci di manifestare sacralità e di narrare lo splendore di Dio. È davvero nel lusso che noi narriamo lo splendore di Dio. In un autore del XVIII secolo, un francese, che scrisse un piccolo pamphlet dal titolo Discours de la nature et des effets du luxe, discorso sulla natura e gli effetti del lusso, ha un passaggio secondo me molto interessante e scrive questo autore anonimo: il lusso è prodigo, ma sempre per ostentare, mai per dare. Il lusso non dà, il lusso ostenta. Al contrario, io penso che la nobile semplicità di cui il Concilio voleva che le nostre Eucaristie fossero fatte esprime la volontà di dare, di condividere. Perché la semplicità della liturgia cristiana è questione etica, e in quanto tale è questione teologica. La liturgia, infatti, opus Dei, è l'agire di Dio attraverso Cristo nello Spirito Santo. Per questo nella liturgia la forma è sostanza. Se lo stile dell'agire di Gesù non è mai giunto a umiliare chi non ha niente, usando l'espressione di Paolo, la liturgia di Corinto invece umiliava il povero, escludendolo dall'abbondanza dei ricchi. Pensate che differenza c'è tra l'agire di Gesù, il suo comportamento verso le persone che incontrava, e il modo in cui i cristiani di Corinto celebravano la liturgia, a 30 anni dalla morte di Gesù. Se ci può essere un modo di celebrare l'Eucaristia che esclude il povero, c'è anche un modo semplice di celebrare la liturgia, grazie al quale il povero non è escluso, ma si sente accolto e si trova a suo agio, dunque riconosciuto nella sua dignità umana e cristiana. Voi avete disonorato il povero, ammonisce l'apostolo Giacomo nella sua lettera, ricordando alla sua comunità che nell'assemblea liturgica ogni battezzato deve essere accolto per la sua appartenenza a Cristo e non in base all'appartenenza sociale e alla condizione economica. Vi leggo questo passaggio della lettera dell'apostolo Giacomo, capitolo 2, versetti 2-6. Supponiamo, scrive l'apostolo, che in una delle vostre riunioni, cioè in una delle vostre eucaristie, entri qualcuno con un anello d'oro al dito, vestito lussuosamente, ed entri anche un povero con un vestito logoro. Se guardate colui che è vestito lussuosamente e gli dite: tu siediti qui, comodamente, e al povero dite: tu mettiti là, in piedi, oppure siediti qui, ai piedi del mio sgabello, non fate forse discriminazioni e non siete giudici dai giudizi perversi? Ascoltate, fratelli miei carissimi, Dio non ha forse scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono i ricchi nella fede ed eredi del regno, promesso a quelli che lo amano? Voi invece avete disonorato il povero. Vedete, qui è l'apostolo Giacomo che scrive alla comunità di Gerusalemme, là abbiamo ascoltato Paolo che scrive alla comunità di Corinto, ma la situazione è molto simile. Dunque, all'opposto esatto di ciò che avviene alla cena eucaristica di Corinto, l'assemblea liturgica cristiana è il luogo dove il povero deve essere accolto, riconosciuto e perfino onorato. Ma questo deve avvenire nelle nostre eucaristie, perché deve poi avvenire nella nostra condizione sociale. Questa accoglienza non si esaurisce certamente in una semplice questione di posti da assicurare per tutti, ma è un'accoglienza che si esprime nello stile stesso della nostra celebrazione. Uno stile semplice e tuttavia nobile, che narrando la bellezza di Dio non umilia la povertà del povero. Parlare di una liturgia semplice non significa in nessun modo cedere a una liturgia sciatta, trascurata e per questo inespressiva, figlia di un pauperismo che certamente non è cristiano. La bellezza semplice della liturgia deve essere invece cercata con impegno e fatica, fino a rappresentare un punto di arrivo agognato. La semplicità, ricordiamoci, è sempre un punto di arrivo e mai un punto di partenza, perché è la ricerca di quel nucleo puro ed essenziale che ogni cosa racchiude in sé, se esso un materiale, un tessuto, ma anche una parola, un gesto, un'immagine, un suono, un canto. Nella nostra liturgia cristiana dobbiamo cercare questa semplicità, perché è una questione etica. È una questione di come, perché se noi ci comportiamo in questo modo come cristiani nella liturgia, ci comporteremo in questo modo anche in mezzo agli altri uomini nel nostro vivere sociale. È molto più facile declinare la bellezza nello sfarzo, nella sontuosità, nel lusso, che sono le forme mondane di bellezza. La bellezza mondana è in se stessa una bellezza anestetica, la chiamo così, che invitando a fissare lo sguardo unicamente sull'oggetto porta a chiudere gli occhi sul mondo, sugli altri, sulla realtà, una bellezza anestetica che ci anestetizza. Guardiamo solo quell'oggetto e ci dimentichiamo degli altri, del mondo, di ciò che ci circonda. Questo noi cristiani dobbiamo essere attenti, dobbiamo essere vigili in tutti gli aspetti del nostro esistere. Al contrario, quella della liturgia non è una bellezza anestetica, ma è una bellezza che fa dell'oggetto un semplice segno che invita ad aprire gli occhi, aprire gli orecchi alla parola di Dio e a spalancare gli occhi sugli altri e sulla realtà. È una bellezza opposta, è una bellezza non che ci porta a fissare l'oggetto, ma a aprire gli occhi agli altri, alla realtà. È una bellezza che rimanda oltre se stesso, che non ferma su di sé. Per questo la bellezza semplice della liturgia cristiana non è una bellezza mondana, ma è una bellezza santa, perché è il riflesso della bellezza di Dio, quella bellezza che ogni uomo è chiamato. Se in un tempo di crisi economica c'è chi con irresponsabilità ha predicato più consumo, la Chiesa è chiamata a testimoniare invece il valore della sobrietà dimenticata, della condivisione. In primo luogo nella sua liturgia, nel suo modo di celebrare l'Eucaristia, che è la cosa anche immediatamente più visibile agli occhi dei non credenti. Ma torniamo all'Apostolo Paolo e a quello che scrive ai cristiani di Corinto. L'Apostolo Paolo afferma che è possibile celebrare la cena con un rito in una comunità cristiana, come è quella di Corinto, e tuttavia non celebrare la cena del Signore, una cena nella quale Cristo è il Signore, in cui la tavola è la tavola del Signore. Per rispondere a questa situazione che si è creata a Corinto, abbiamo sentito l'Apostolo Paolo fa memoria dell'ultima cena, ed è il racconto più antico che noi abbiamo dell'ultima cena di Gesù con i suoi discepoli, più antico di quello dei Vangeli. Scrive Paolo: io infatti ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. Paolo, lo sappiamo bene, non era presente alla vigilia della Passione, quando Gesù consegnò il segno ai dodici. Per questo l'Apostolo parla dell'Eucaristia come qualcosa che ha ricevuto dal Signore stesso e fedelmente a sua volta lui ha già trasmesso alla comunità di Corinto. Infatti dice: io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Quindi la verità della cena del Signore, il suo significato, lui, Paolo, non solo a livello di riti, ma anche di senso, l'aveva trasmesso alla comunità di Corinto. Paolo ha semplicemente trasmesso quello che ha ricevuto, non ha inventato nulla. E le parole pronunciate da Gesù che si trovano in Paolo si differenziano da quelle dei sinottici. Paolo fa dire: il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi, questo è il mio corpo che è per voi. E questa espressione la utilizza solo Paolo e non i sinottici. Corpo che è per voi. Queste sono forse le parole più fondamentali da ritenere per comprendere l'Eucaristia. In greco, to soma, to hyper humon, che letteralmente significa corpo per voi. In italiano evidentemente va tradotto con corpo che è per voi. In greco letteralmente è corpo per voi. Questa espressione paolina indica, e qui vi chiedo di sforzarvi un attimo nell'attenzione, però è decisivo per capire l'Eucaristia, il significato dell'Eucaristia e poi poter vivere dell'Eucaristia, questa espressione paolina indica che nel corpo di Gesù è iscritta la relazione originaria, è corpo per voi in se stesso, è iscritta la relazione. Non è semplicemente corpo, ma è in se stesso corpo per voi, corpo dato, e dunque la relazione di donazione non si aggiunge al corpo di Gesù in un secondo momento, ma gli appartiene dall'origine di questo corpo. È corpo per voi, non è solo corpo, ma è corpo per voi. appunto non è semplicemente corpo, ma è in se stesso corpo per voi, corpo dato, e dunque la relazione di donazione non si aggiunge ma gli appartiene dall'origine, come ho detto. L'Eucaristia è il memoriale del corpo per voi di Gesù, ed è questo il criterio con il quale Paolo giudica la prassi eucaristica di Corinto. E questo è anche il metro di giudizio per verificare la nostra Eucaristia. Non tanto nel modo in cui la celebriamo, prima mi sono soffermato su questo aspetto, che ha il suo significato, ma la forma, lo stile, il modo in cui la liturgia eucaristica è celebrata deve rispecchiare questo modo, questo corpo per voi. L'Eucaristia è il memoriale del corpo per voi di Gesù, e a partire da qua che Paolo giudica la cena del Signore di Corinto. Infatti penso che qualche volta anche voi vi siete domandati, ma perché Paolo fa memoria dell'ultima cena? Non poteva dirgli già le cose così, invece fa memoria nella notte, si ricorda. Corpo per voi significa corpo dato, consegnato, vita spesa fino all'estremo, vita offerta per gli altri. Il corpo per voi nega quindi ogni logica individualistica simile a quella dei corinti della comunità di Corinto, dei cristiani della comunità di Corinto. I ricchi di Corinto agiscono all'opposto del corpo per voi. Ogni egoismo, ogni spirito di divisione è smentito dall'accoglienza vicendevole e dalla condivisione totale che caratterizza quella comunione piena che è l'Eucaristia. Loro celebravano l'Eucaristia, ma in realtà si comportavano all'opposto dell'Eucaristia. Quell'Eucaristia che è corpo per voi, cioè corpo dato, condiviso, loro non condividevano i loro beni, ma li tenevano per loro. È per quello che Paolo dice, il vostro non è più la cena del Signore, ma è la vostra cena, è una vostra cosa, non dite che è del Signore. Il Crisostomo si domanda, giustamente, se l'ha domandato lui, quindi a maggior ragione dobbiamo domandarsi noi. Scrive Crisostomo, perché ricordare l'istituzione dei santi misteri? Perché in questo momento si rendeva necessario tale richiamo dell'ultima cena? Il Signore vostro, vuole dire l'Apostolo Paolo, si è degnato di accogliervi tutti al suo banchetto, benché esso sia santo e venerabile, e voi invece osate giudicare i poveri indegni della vostra piccola e miserevole tavola. Ecco la risposta del Crisostomo, che offre la chiave di lettura dell'intenzione di Paolo di far memoria dell'ultima cena. Ai Corinti, che nella cena del Signore non condividevano il pane con i poveri, giudicandoli indegni della loro tavola, l'Apostolo Paolo ricorda che Cristo ha istituito l'Eucaristia come memoria passionis, la memoria della passione, che è una memoria di una vita non tenuta per sé, ma donata, non salvata dagli altri, ma offerta per la salvezza di tutti. Facendo memoria dell'ultima cena, Paolo ha ricordato che un cristiano non può pensare di partecipare all'Eucaristia se poi vive nella logica di una propria cena, ossia di una propria vita, di una vita da tenere per sé. Un uomo e una donna che, sebbene cristiano, vive nella logica di salvare la propria vita senza gli altri, prima o poi vivrà contro gli altri e a scapito degli altri. Se non si condivide, alla fine si difende ciò che si ha, contro gli altri che vogliono portarcelo via. Chi vive solo per se stesso, per la propria riuscita e per il proprio successo, mangerà anche il corpo del Signore per se stesso e non per gli altri nella comunione. Pensiamoci questo quando noi facciamo la comunione. Io faccio la comunione, ma poi vivo una vita per me stesso, o cerco di vivere una vita che sia effettivamente comunione, condivisione. Quindi alla fine io rischio di mangiare il corpo del Signore per me stesso, per me, per il mio bene spirituale, per crescere, ma forse la natura è qualcos'altro. Una comunità cristiana e ogni singolo cristiano non possono vivere nella logica di un proprio soggetto, di un proprio progetto, senza sottomettersi a una logica di comunione che è logica del corpo per voi, è l'esatto contrario della logica del corpo per me. Ecco cos'è l'opposto dell'Eucaristia. Se l'Eucaristia è corpo per voi, il contrario è un corpo per me. In quanto cristiani e membri della Chiesa, la logica del per voi, che è logica di comunione, di condivisione, deve avere il primato nella vita personale, comunitaria e direi anche sociale. Questo e non altro significa fare la memoria passionis, la memoria della passione di Gesù, celebrando l'Eucaristia nella quale si ripetono le parole di Gesù. Questo è il mio corpo per voi. Ecco. Celebrare l'Eucaristia, nutrirsi, noi ci nutriamo di quel corpo per voi. La nostra vita, non solo di relazioni le più comune che abbiamo, ma la nostra vita sociale di noi cristiani è plasmata dal corpo per voi o da altre logiche, quali il corpo per me? Perché l'opposto del corpo per voi è il corpo per me, non ci sono altre vie di mezzo, non c'è la terza via, nel cristianesimo, nella Bibbia non c'è mai la terza via, c'è come nel Salmo 1, una via o l'altra, e non c'è mai la possibilità di trovare una terza via. E arriviamo all'ultima conclusione, quella che fa Paolo, mangiare e bere la propria condanna, parole molto dure, un grande ammonimento apostolico che ha, io credo, un grande significato anche per noi. Conclude Paolo, perciò chiunque mangia il pane o beve al calice del Signore in modo indegno sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ciascuno dunque esamini se stesso e poi mangi del pane e beva dal calice, perché chi mangia e beve senza discernere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna. È per questo che tra di voi ci sono molti ammalati e infermi e un buon numero sono morti. Questo passaggio così duro meriterebbe molto approfondimento, io mi limito a osservare alcune cose. Chi non discerne il corpo del Signore, dice Paolo, mangia e beve la propria condanna. Parole che incutono timore e chiedono grande vigilanza a chi celebra l'Eucaristia. Ma cosa significa discernere il corpo e il sangue del Signore? Quale corpo del Signore? Certamente nelle parole dell'Apostolo si afferma anzitutto che partecipare all'Eucaristia significa discernere nella fede che quel pane spezzato è corpo del Signore e quel vino bevuto è il sangue del Signore, quindi la fede eucaristica. Ma discernere il corpo del Signore significa per l'Apostolo anche operare un altro discernimento, discernere la realtà santa della Chiesa che è corpo del Signore. Anche questo secondo discernimento va operato nella fede e spesso il discernimento ecclesiale appare più difficile e impegnativo di quello sacramentale. Ci viene facile dire che quel pane è corpo del Signore e quel vino è sangue del Signore, ma sappiamo riconoscere che anche la comunità cristiana alla quale apparteniamo è corpo del Signore e in che modo? Significa discernere il corpo ecclesiale del Signore significa sentirsi fratelli e sorelle che formano il corpo di Cristo, membra dell'unico corpo del Signore in un'unità che è sempre opera dello Spirito Santo. Il mistero della Chiesa e il mistero dell'Eucaristia formano a tal punto un unico mistero che solo chi comprende l'Eucaristia sa che cos'è la Chiesa e solo chi conosce la realtà profonda della Chiesa può capire anche l'Eucaristia. Questa è la ragione per la quale Paolo ricorda che è impossibile non discernere il corpo ecclesiale e pensare di comunicare degnamente al corpo eucaristico. Dice ai cristiani di Corinto, ma come potete pensare di vivere come Chiesa se voi celebrate malamente la cena del Signore? E viceversa. L'Apostolo chiede ai cristiani di Corinto di interrogarsi sul loro radunarsi in assemblea. Essi stanno gli uni accanto agli altri e tuttavia non si aspettano. Dunque rimangono divisi perché non hanno accettato di essere radunati unicamente a partire da Cristo e a causa della morte di Cristo. Questo ci deve interrogare profondamente, se quando siamo comunità cristiana, parrocchia, ma anche comunità monastica, qual è la ragione per la quale ci riuniamo a celebrare l'Eucaristia? Se è effettivamente la morte e la resurrezione di Cristo o ci sono altre ragioni? Qui è in Prima Corinti la condizione sociale, cioè i ricchi e i poveri, ma ci sono altre ragioni che ci possono radunare come cristiani. L'Apostolo ammonisce profeticamente che l'Eucaristia non è solo buona notizia, ma anche giudizio, quando scrive: chi mangia e beve senza discernere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna, e arriva a dire: è per questo che tra voi ci sono molti ammalati e infermi e un buon numero sono morti. Nella comunità di Corinto, a causa del mancato discernimento del corpo del Signore, vi sono molti che sono fragili, deboli, malati, fino a morire a causa della loro incapacità di discernere il corpo del Signore. Ecco il giudizio terribile che si sprigiona dall'Eucaristia, quando non ci si riconosce fratelli e sorelle in Cristo, quando ci si esclude a vicenda e non si condividono i beni spirituali e materiali. C'è un indebolimento, una malattia della nostra umanità, della nostra vita spirituale, umana, quando non si vive più nella logica del corpo per voi, ma della logica del corpo per me. Paolo arriva a dire, alcuni sono morti addirittura, ci sono dei malati. Decodificando questo linguaggio vuol dire, c'è una logica che porta alla morte. C'è un modo di vivere di un corpo per me di un corpo, e non di un corpo per voi, che porta al male, che porta alla morte, non alla vita. Allora l'Eucaristia diventa giudizio e, come ammonisce Paolo, ciascuno mangia e beve la propria condanna. Sono parole molto severe. Se la vita di una comunità cristiana è spesso debole, stanca e sofferente, forse anche perché il suo modo di celebrare l'Eucaristia, di comprendere l'Eucaristia, rivela una capacità nel discernere il corpo sacramentale ed ecclesiale di Cristo. Domandiamoci se a volte le nostre vite ecclesiali, comunitarie, sono deboli, sono così a volte fiacche, quasi ammalate, è perché forse non comprendiamo fino in fondo cosa significa celebrare l'Eucaristia. Cosa ci porta, a che modello di vita, a che modello di relazioni interpersonali ma anche sociali ci porta l'Eucaristia. Perché se non la comprendiamo fino in fondo l'Eucaristia e se non portiamo fino all'agire concreto il significato dell'Eucaristia, l'Eucaristia è per noi una condanna, non la reggiamo più, la celebriamo senza capirla, come dovere da buon cristiano andare a messa la domenica, ma è per noi una continua condanna. Perché? Perché nell'agire poi concreto viviamo nella logica che è opposta all'Eucaristia, di un corpo per me, di una vita da tenere, dunque oggi significa realizzarsi, significa star bene innanzitutto per sé, senza gli altri e contro gli altri, ma vedete che questo vale per una vita personale, ma vale poi per una vita sociale di immediato riflesso. Da questo, ripeto la formula, l'Eucaristia è fonte di trasformazione sociale. Non riguarda solo la mia fede, ma riguarda il mio modo di essere uomo e donna con gli altri uomini e con le altre donne. Quindi l'Eucaristia, credetemi, nella Chiesa è il più alto magistero sociale che ci sia. Nell'attuale crisi della società occidentale, adesso vi dicevo all'inizio, questa crisi economica che in fondo è anche una crisi culturale, morale, queste cose più volte le avete sentite, che hanno causato anche tutto il movimento che c'è adesso nel Nord Africa, deve interrogarci noi cristiani. Partecipiamo ogni domenica all'Eucaristia, ma questa Eucaristia cosa ci fa essere? che persone, che uomini e donne ci fa essere per la società. Io credo che l'Eucaristia oggi rimanga effettivamente la fonte di ispirazione per un'etica sociale. E questo, credetemi, è condiviso con anche i non credenti, anche loro cercano una società più giusta, una società più solidale. Ecco. Questa mattina mi fermo qua e oggi pomeriggio, vi dicevo, continuerò con questa logica, partendo da un testo biblico e da un gesto liturgico, quale l'offertorio, il frutto della terra e del lavoro dell'uomo, l'Eucaristia, mediteremo ancora sul tema dell'Eucaristia e della condivisione. Grazie.